18 e 32 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Per il momento a Milano piove. Ma non c'è quel temporale che è stato atteso tutto il giorno. Vedremo più in là verso le 20:30. Invece in altre zone della Lombardia il temporale c'è stato, ha fatto anche un po' di disastri. Sulla questione bancaria MPS Intesa Generale Banca Popolare di Milano, torneremo dopo il giornale radio delle 19:30 con Andrea Di Stefano per fare il punto. Invece adesso andiamo a New York con il nostro Davide Mamone. Ciao, ciao Davide.
Ciao, ciao, che buonasera a tutti e a tutti.
Buonasera. Allora, questa è una delle notizie più grosse della, diciamo, della giornata, delle ultime ore. Il debito pubblico degli Stati Uniti ha raggiunto un record storico di 40.000 miliardi. Già a dirlo è un po' difficile immaginarlo. In termini nominali potrebbe, se vogliamo fare un paragone, quasi 12 volte superiore a quello italiano. È un, come si può dire, è un debito importante, perché il rapporto, ovviamente in America non si fa, non ci sono i criteri della BCE, il rapporto debito-PIL è del 125%. Quando Trump, Davide, ha vinto, la sua idea era di ridurre il debito, invece siamo a questo record.
Eh sì, diciamo che se l'obiettivo era quello di ridurre questo enorme deficit, ovviamente, insomma, questo enorme debito, ovviamente, questo obiettivo non è stato raggiunto. Solo da quando è entrato in carica nel secondo mandato il debito è aumentato di 3,8 mila miliardi di dollari. In generale, allora, va fatta una premessa. Sembra un po' un trend anche dettato, tra virgolette, dai tempi, nel senso che negli ultimi 9 anni, quasi 10 anni, il debito è aumentato, è raddoppiato, era quasi 20 mila miliardi nel 2017, quando Trump è entrato alla Casa Bianca, e poi c'è stata l'amministrazione Biden, i 4 anni di Biden, adesso la seconda fase di Trump. Se ne sono aggiunti più di 20 mila miliardi.
C'era l'effetto COVID. Anche COVID, sì.
Certo, quindi soprattutto, diciamo, il primo mandato di Trump in realtà è stato un po' quell'effetto COVID ad aver avuto un ruolo importante, e anche nella prima fase, nel primo anno e mezzo di Biden. Però se noi combiniamo assieme le due amministrazioni di Trump, quindi i primi 4 anni, questo quasi 2 anni, stiamo parlando di un aumento di 11,6 mila miliardi di dollari. È tantissimo anche per un problema strutturale, che è quello degli interessi, perché ovviamente poi dobbiamo pagare gli interessi su questo debito. E gli Stati Uniti hanno un peso importante, perché Washington spende ormai più di 1.000 miliardi di dollari l'anno, pensateci, solo per pagare gli interessi su questo debito.
Leggevo che è superiore al budget della difesa questo.
È superiore al budget della difesa, e tra l'altro c'è uno scontro importante all'interno della coalizione MAGA conservatrice, perché molti conservatori credono nella riduzione del debito come forma per, diciamo, servire al meglio i cittadini, nel senso che meno debito c'è, meno coinvolgimento del governo c'è, meglio l'impresa privata, secondo la loro concezione, ha la libertà di, diciamo, garantire il funzionamento dell'economia in modo indipendente. Però è un dato di fatto che, nonostante i repubblicani repubblicani siano stati al potere per 6 degli ultimi 10 anni, il debito è aumentato in modo assolutamente esponenziale. E poi insomma, forse volevi introdurla anche tu questa questione, ma l'ultimo Big Beautiful Bill, questo mega diciamo questa mega finanziaria dell'anno scorso, che ha elargito fondi mostruosi ad ICE per l'arresto e la deportazione di persone presenti irregolarmente nel paese, ha assolutamente, diciamo, contribuito all'aumento spropositato di questo debito. Quindi è un tema assolutamente importante, e vedremo se diventerà un tema da campagna elettorale nel 2028 soprattutto. Adesso forse non, le midterm non lo sarà, però nel 2028 potrebbe diventarlo.
Ecco, sappiamo che gli Stati Uniti rispetto alla zona euro non c'è un rischio default, grazie soprattutto alla forza del dollaro come valuta di riserva globale, però la sostenibilità, come dicevi, a lungo termine resta una sfida principale. Ti chiedo se ci sono già degli articoli, un po' di economisti che sono un po' preoccupati, ecco.
Sì, ci sono stati, diciamo, degli editoriali che si sono letti un po' anche in giornali più conservatori o in giornali online più conservatori, di economisti che sono preoccupati da questo, ma e la vera preoccupazione è stata espressa da alcuni deputati repubblicani, in realtà in modo pubblico, sui social media, ad esempio. Non solo Thomas Massey, che è stato colui che è stato l'artefice della legge che poi ha portato alla distribuzione pubblica degli Epstein Files, che poi ha rotto con Trump e che ha perso il seggio per questa sua opposizione a Trump, ma anche Nikki Haley, che, cioè, ricordiamo, è stata la candidata alle primarie dei repubblicani che più ha dato fastidio a Trump nel 2024 e che aveva fatto anche della lotta al debito pubblico una parte della sua piattaforma alle primarie, ne ha parlato in modo molto preoccupato. Il punto è un po', diciamo, di coerenza, nel senso che anche quando alcuni senatori, un altro senatore di cui ne ha discusso è stato Rick Scott in Florida, sono comunque senatori che fanno parte di un partito che ha fatto passare quel genere di proposte economiche, ricette economiche che hanno contribuito a questo aumento del debito. È importante da dire in questo contesto che, come dicevi tu, gli Stati Uniti non sono sull'orlo del default, perché comunque il dollaro resta la principale valuta di riserva internazionale, e i treasury, che sono un po' i bond, diciamo, rimangono un asset molto, molto, diciamo, non rischioso. Ecco, però dovessero gli investitori chiedere rendimenti maggiori su questi treasury, ovviamente queste dinamiche potrebbero diventare pericolose per il futuro anche della credibilità del dollaro a livello internazionale. Quindi staremo a vedere anche come si svilupperà e se ci dovesse essere un rallentamento, ecco, di questo debito.
Ecco, Davide, che cosa può fare secondo te il Tesoro e la Fed per evitare qualsiasi rischio? Perché loro non possono prendere, diciamo, decisioni politiche, perché i tagli, tutto quello sta alla Casa Bianca, ma loro cosa possono fare di tecnicamente, ecco?
Qualcosa è successo in queste ultime 24 ore, 48 ore, perché il Tesoro ha annunciato un aumento dei buyback su questi treasury, cioè sull'acquisto, sull'assorbimento di questi titoli, diciamo, a lunga scadenza, che era un modo per cercare di migliorarne la liquidità e il funzionamento, no? Questa è una cosa che il Tesoro ha provato a fare. In questo contesto ci sono due numeri che si guardano molto spesso. Uno sono i treasury a 10 anni e uno sono i treasury a 30 anni, che di fatto dettano quali sono i tassi di interesse che tutti gli americani poi finiscono per pagare sui loro debiti, no? E questi treasury, questi indici, avevano spiccato alla pubblicazione di questa notizia quasi sopra il 4,6% per i 10 anni e in modo esponenziale anche sui 30 anni. Quindi quello che il Tesoro può fare è continuare a fare questa operazione di buyback, no? di questi titoli, in modo da cercare di calmierare la vendita e tenerne intatto il valore. Ecco, questa è l'unica cosa che forse si può fare, perché come dicevi tu, c'è comunque una netta linea di demarcazione tra le politiche finanziarie e le politiche poi economiche, e sulle politiche economiche lì starebbe ovviamente al Congresso decidere di, diciamo, prendere delle decisioni, ma sarebbero decisioni molto dolorose, perché è vero che per la difesa gli Stati Uniti spendono tanto, ma è anche vero che molti dei tagli potrebbero in realtà riguardare il welfare, perché comunque Medicare, Medicaid, che sono le due, diciamo, voci di bilancio che riguardano la copertura sanitaria, e Social Security, che è un po' la previdenza sociale, sono voci molto importanti all'interno del bilancio. Credo valgano quasi il 50% di tutto il bilancio, il budget, diciamo, del paese. Per cui operare, se si vuole tagliare e di ridurre il debito partendo da questo, ovviamente ci potrebbero essere delle ripercussioni poi sui cittadini e sui servizi che i cittadini hanno.
Ultima domanda, Davide, riguarda sempre il debito. Ricordiamo che la gran parte del debito americano è in mano a investitori e istituzioni statunitensi. Si parla spesso di Pechino che detiene circa l'1,6 del totale, mi sembra 630-650 miliardi di dollari. Ogni tanto escono queste notizie che stanno per vendere, diciamo, questo debito. C'è del vero, sono delle fake news per destabilizzare il mercato? Non, sinceramente, c'è tutto il contrario di tutto sul debito, sul ruolo della Cina, ecco.
Assolutamente. Allora, diciamo che no, non c'è nulla di confermato, ecco, sono sempre rumors, gossip, voci. È vero comunque che il governo Pechino, insomma, detiene una parte di questo debito, ma è una parte molto molto minoritaria. Quindi sì, potrebbe avere delle conseguenze una vendita, diciamo, repentina dal giorno alla notte, ma non è quello forse che fa la vera differenza, perché la maggior parte del debito, comunque 32 mila miliardi di quei 40 mila miliardi, è in realtà detenuto dal pubblico. Cioè, appunto, investitori, banche, fondi che sono appunto detenuti in modo interno, ecco. Per cui non c'è questa esposizione così forte da dettare, diciamo, un certo genere di allarme. Ovviamente una mossa di Pechino da quel punto di vista potrebbe far male, ma allo stesso tempo fino a quando molti economisti guardano questo dato, nel senso il debito detenuto dal pubblico è intorno al 100% del PIL americano, potrebbe arrivare al 120% nel 2036. Dovesse superare quel 120% perché l'esposizione non è al pubblico ma è a entità straniere, allora lì sì che ci potrebbero essere dei problemi. Ma per ora non vediamo, diciamo, questo genere di allarme, non si vede questo genere di allarme negli Stati Uniti. E aggiungo un'altra cosa: conviene a Pechino fare una mossa del genere nel medio-lungo termine? Probabilmente no, perché comunque, nonostante tutti i tentativi, ribadisco, il dollaro rimane comunque la valuta più riconosciuta a livello internazionale, e gli Stati Uniti rimangono un'economia comunque solida, nonostante questo gigantesco debito, almeno per ora. Poi, ovviamente, come il passato ci ha insegnato, bastano 6 mesi di crisi strutturale per cambiare tutto, ma per ora questa è, diciamo, la situazione.
Grazie Davide, grazie. Buona
Grazie a te, grazie
giornata,
a voi.
grazie.
Ciao.
Era da New York Davide Mamone su questa notizia arrivata questa mattina: il debito pubblico americano ha raggiunto il record storico di 40 mila miliardi di dollari. Radio Popolare, questa è Pop Sera. Buonasera Gabriele.
Buonasera Sciacchi, buonasera a tutti.
Buonasera Gabriele Battaglia. Andiamo in Cina, questa è una grande storia cinese, storia contemporanea. Oggi il tribunale di Shenzhen ha condannato all'ergastolo, poi correggimi la pronuncia, Xu Jianjin, fondatore di Evergrande, per frode finanziaria continuata e su larga scala. Ricordiamo intanto correggimi la pronuncia e poi ricordiamo che cosa era Evergrande negli ultimi anni, ecco, prima del crollo.
Sì, è Xu Jianjin, però è il suo nome reale, che poi era diciamo cantonese, e anche Hui Kaien, insomma, si legge in maniera diversa, si pronuncia in maniera diversa a seconda delle due lingue, ecco, che si parlano in Cina. E dunque, cos'era Evergrande? Beh, Evergrande era molto semplicemente la più grande impresa immobiliare cinese durante gli anni del grande boom immobiliare. Era una grandissima impresa che ha cavalcato quel boom che per anni e anni e anni è stato citato come esempio di come le cose non andrebbero fatte, perché già diciamo una ventina d'anni fa si parlava di bolla immobiliare. Il problema era che era una bolla garantita, così come hanno scritto anche alcuni osservatori, perché proprio perché era diventata enorme, proprio perché tutti speculavano nell'immobiliare, dalle grandi imprese ma anche i piccoli risparmiatori, perché quello era un investimento giudicato sicuro. Per non destabilizzare tutto il sistema, il governo cinese, le autorità sostanzialmente non facevano esplodere la bolla, che però a un certo punto è diventata veramente incontrollabile e rischiava di mandare a gambe all'aria tutta l'economia cinese. Allora cosa è successo? È successo che nel 2020, proprio nel momento di rallentamento dell'economia e della società in generale, insomma, in questo momento quasi di letargo, ecco, della società cinese per via del Covid, le autorità cinesi hanno preso questa decisione abbastanza drastica, varando alcune riforme di carattere, diciamo così, normativo finanziario, che hanno per risolvere questo problema atavico, che sembrava irrisolvibile, e hanno fondamentalmente, adesso è inutile addentrarsi sopra nel dettaglio, però ridotto la possibilità di indebitarsi alle grandi imprese immobiliari, perché il meccanismo era quello: questi continuavano a indebitarsi con le banche di Stato molto compiacenti, ottenevano prestiti, con questi prestiti prendevano in concessione dei terreni dai governi locali, che ben volentieri glieli davano, perché quei soldi di queste concessioni riempivano delle casse desolatamente vuote, quelle dei governi locali, appunto. E questi facevano queste mega speculazioni e costruivano questi enormi, no? Cioè, che contraddistinguono il paesaggio cinese, anche, non so, li abbiamo visti tutti in foto, questi enormi condomini che sorgono nel nulla. La gente a sua volta comprava le case perché sapeva che per via di questo meccanismo puramente speculativo il valore sarebbe cresciuto, e quindi tu ti compravi la casa oggi, tra 3 anni il valore magari era raddoppiato, la rivendevi, e così in un meccanismo che continuava a produrre denaro dal denaro dal denaro dal denaro, ma con dietro pochissimi fondamentali. E così Evergrande è stata quella che ha fatto il tonfo più grosso, in quanto era la più grossa. In parallelo, mentre gradualmente andava in crisi economica Evergrande, arrivando poi alla liquidazione nel 2024, sono cominciati i guai giuridici, i guai legali per il suo fondatore, appunto Hui Kaien, Xu Jianjin, e per i suoi figli anche, che è stato appunto condannato all'ergastolo oggi. Allora, secondo il tribunale Shenzhen che l'ha condannato, Tutte queste violazioni si sono verificate tra il 2016 e il 2021 attraverso frodi finanziarie sistematiche su vasta scala, qui sto citando, no? Sì. Che hanno gonfiato gli asset, occultato le passività e commesso reati, tra cui assorbimento illegale di depositi pubblici, frode nella raccolta di fondi, emissione fraudolenta di titoli e divulgazione illegale di informazioni chiave. Capisci che c'è un po' di tutto, no? Ma è chiaro che le attività dir poco disinvolte di Evergrande e di altri immobiliari sono state possibili in una fase in cui, per le ragioni della crescita economica a tutti i costi, si chiudevano gli occhi su queste pratiche e le grandi ricchezze si creavano soprattutto con attività speculative. Tra l'altro, l'immobiliare aveva una doppia funzione anche, diciamo, politica e sociale. Da un lato creava il nuovo ceto medio cinese basato sulla casa. Mi compro la casa, il prezzo aumenta e così aumento, la rivendo e così aumento anche il mio reddito di tutta la famiglia, no? E quindi così si è creato il ceto medio urbano cinese a cavallo tra gli anni 90 e 2000. E poi quello che ho detto prima, e cioè che i governi locali cronicamente in rossa, dando le concessioni ai palazzinari, stavano a galla a fronte appunto di tutte queste difficoltà.
Ecco, Gabriele, mi confermi la cifra di 300 miliardi di debito, di dollari di debiti?
E in realtà sarebbero 300 miliardi di yuan, di RMB. Okay. Cioè, anzi, no, si parla di... il debito era sì di 300 miliardi. Oggi gli è stata invece comminata una, oltre all'ergastolo, appunto, al tycoon,
una multa
da 8, quasi 9 miliardi di renminbi, che sono ulteriori 1 miliardo e 300 milioni. 300 milioni di dollari, insomma, circa. Sì, il debito avevano raggiunto sì i 332 miliardi nel 2023 e poi nel 2024 è stata messa in liquidazione.
Ultima domanda che ti faccio, dimmi. Se questi personaggi si sentivano protetti dal partito.
Questi personaggi si sentivano assolutamente protetti perché le grandi fortune crescono anche all'ombra del partito e poi col quale c'è un rapporto, diciamo, di vicinanza, ma al tempo stesso di ricatto, no? Perché appunto quello che si diceva prima, too big to fail, come si diceva poi in Occidente ai tempi della crisi finanziaria, è quando addirittura un'intera città, una regione è molto legata alle tue fortune economiche, politicamente parlando non è che tu puoi mandare a gambe all'aria un'impresa. Tieni presente anche poi, vabbè, se vogliamo poi, c'è il Guangzhou Evergrande, la squadra di calcio che era finanziata da Evergrande, è stata la squadra più vincente della storia del calcio cinese, questo è tutto un altro capitolo.
Se non sbaglio l'allenatore era Cannavaro.
Prima Lippi e poi Cannavaro, sì. Cioè questi hanno vinto tra il 2011 e il 2017 sette campionati consecutivi cinesi e poi hanno vinto anche due coppe dei campioni asiatiche. Bene, adesso il club, cioè nel 2019 vince l'ultimo campionato e nel 2022 viene retrocesso per difficoltà finanziarie. Hai capito? E poi è stato sciolto addirittura nel 2024 per incapacità di ripagare i debiti. Quindi è una storia parallela, no, se vuoi, di colore, quella della squadra di calcio, ma che replica perfettamente quella dell'impresa che ci stava dietro.
Grazie. Dicevo, questa è una grande storia cinese, perché sembrava tutto piatto nel paese, invece... Questa è cronaca e per mesi i giornali l'hanno raccontata, quindi è stato quasi un terremoto, ecco, per dire, per la Cina, dove di solito esce poco.
Sì, se posso dire l'ultimissima cosa, che il fattore politico è molto importante, ma tutto questo succede nel momento in cui si manda un messaggio, e cioè che basta, il vecchio modello basato su queste forme speculative non può più esserci. E adesso bisogna investire nella tecnologia, sempre che anche questo non diventi una grande bolla speculativa. Capito?
L'abbiamo raccontata ieri un po'.
Esatto, il vento sì, è cambiato, gli investimenti devono andare lì, e così Hui Kaiyan ed Evergrande diventano i moniti anche, no? Per chi si ostina invece a voler ripercorrere la vecchia via.
Dal mattone al ai microchip.
Esatto, esatto.
Grazie mille.
Grazie a te.
Grazie.
Ciao, buona serata.
Grazie. Gabriele Battaglia, come sempre, ci porta per mano e ci fa fare un giro in Cina. Adesso un piccolo stacco e poi torniamo ospitando Alessandro Braga.
State ascoltando Radio Popolare.
Questa prima parte l'abbiamo dedicata alla finanza, all'economia, prima con il debito americano, con Davide Mamone, e poi con Gabriele Battaglia, questa condanna, tra virgolette, esemplare per il fondatore del colosso immobiliare Evergrande. Ho già annunciato, Alessandro, c'è un po' di suspense.
C'è suspense, vabbè.
Non ho detto il tema.
Non parliamo di Guccini oggi.
No.
Parliamo dell'altra mia ossessione, la Lega. Sto seguendo la diretta streaming dal Caffè della Versiliana. Oggi è iniziato mezz'ora fa la presentazione del libro del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, sul palco insieme a lui Attilio Fontana, tradotto i due che nell'ultimo periodo stanno facendo in qualche modo la prima linea della contestazione interna al partito a Salvini, e senza escludere, anzi chiedendo di fatto tra le righe, un passo di lato del segretario federale. Insomma, l'emblema di quel malessere che c'è
che
nella...
Mi piace che tu non parli mai di passo indietro.
No, ormai va di moda il passo di lato. E comunque... L'occasione stasera, adesso nel tardo pomeriggio, era ghiotta ovviamente sul palco, i due frontman della cosiddetta ala nordista, quella che sta contestando da diverso tempo la linea politica di Matteo Salvini, e devo dire che non hanno deluso le attese. Di fronte a Cesare Zapperi, collega del giornalista della sera che sta moderando il dibattito, sono andati giù subito pesanti. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Secco, Massimiliano Romeo lo ha detto. Quando gli è stato chiesto poi ma quale sarebbe la soluzione, dice: noi ne abbiamo già parlato a Salvini, gli abbiamo scritto, gli abbiamo mandato una lettera, aspettiamo che ci risponda, deve coinvolgere Zaia e i governatori nella gestione della Lega. Quindi la richiesta è una gestione collegiale della Lega da un punto di vista metodologico. Non escludono che Salvini faccia parte di questo organismo collegiale di vertice, semplicemente dicono devi essere affiancato, in qualche modo a mio avviso è una sorta di commissariamento di Salvini.
La domanda mi viene quasi automatica, se hanno fatto dei nomi vuol dire che quelle persone che sono stati coinvolti sono d'accordo se hanno fatto il nome di Zaia.
Zaia e i governatori, sì. Allora chiaramente sono le figure più autorevoli,
sono state consultate
di questa ala nordista. C'è da dire che Luca Zaia è sempre stato visto come l'alternativa a Salvini. Luca Zaia non ha mai fatto il passo più lungo della gamba, si è sempre detto disponibile a fare qualsiasi cosa servisse al bene della Lega, però diciamo che il salto di qualità non l'ha mai fatto, non vuole in qualche modo, ha paura in qualche modo di uscire dalla comfort zone che è il Veneto. Quindi il fatto che Massimiliano Romeo abbia fatto il nome di Zaia così apertamente mi fa pensare che Luca Zaia potrebbe aver rotto gli indugi e questa volta potrebbe essere davvero pronto a fare questo salto di qualità e prendere in mano insieme ad altri il partito. E poi, dicevo, questo nel metodo, e poi nel merito, in quel caso è stato Attilio Fontana, quello più chiaro, ha tirato fuori il solito armamentario delle idee originarie della Lega, di fatto, l'autonomia, il federalismo, un maggior ascolto dei territori, e poi interessante il ragionamento fatto da Romeo, che è stato: dobbiamo smetterla di tentare di occupare un posto a destra che è già occupato storicamente da Giorgia Meloni e da Fratelli d'Italia e prima da AN e dall'MSI e come novità nel panorama italiano da Roberto Vannacci. Dice: noi non siamo quella roba, rischieremo di essere la brutta copia e quindi non verremo votati. Insomma, è molto forte pensando a chi fino a pochi mesi fa aveva Roberto Vannacci come vice segretario federale. È vero che era stato un colpo di mano in qualche modo di Matteo Salvini inserirlo. A domanda sul ma un anno fa c'era il congresso, non vi siete mossi, nessuno si è, perché vi svegliate adesso? La risposta è stata: il panorama è cambiato, Vannacci non c'è più, c'erano state delle istanze nordiste in qualche modo in quel congresso, non c'è stata risposta, basta, siamo stufi di andare avanti così. Devo dire che intanto che dicevano queste parole Romeo e Fontana, c'è stata una contestazione dal fondo del pubblico: volete rompere la Lega, lasciate stare. Quindi probabilmente i salviniani locali si sono organizzati per questa contestazione. Anche questa credo che sia un'immagine plastica del disastro, del caos che c'è in questo momento all'interno della Lega. Lega alla salviniana che sta continuando da giorni, soprattutto con i post sui social, ad attaccare chi a loro avviso vorrebbe rompere la Lega. Oggi è stato Borghi, un fedelissimo di Salvini, ad andare molto dritto ad attaccare sia Romeo sia Fontana. Diciamo che la situazione è di guerra di posizione in qualche momento, con qualche attacco diretto soprattutto dai nordisti, i salviniani che tentano di difendersi. A mio avviso ormai i tempi sono maturi però perché ci sia un cambio. Quale sarà lo vedremo. Il 20 settembre continua ad essere la data, ossia Pontida. A questo punto, anche dopo stasera, Salvini deve assolutamente trovare una soluzione condivisa, perlomeno di compromesso, altrimenti Pontida sarà davvero un bagno di sangue per lui.
Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio scrivere il pezzo per il 19:30. C'è un lago di bilancia in questo braccio di ferro? Che ne so, mi viene in mente un Giorgetti per
dire. Io credo sia lui. Io credo sia lui. C'è da dire che due figure molto autorevoli della Lega della prima ora, Giancarlo Giorgetti e Roberto Calderoli, non si sono ancora espressi in maniera forte e chiara sulle loro posizioni in questa lotta intestina. Se Calderoli starebbe preparando, secondo alcune notizie dall'interno della Lega, una sorta di statuto che ricreerebbe quelle che per Miglio erano le macro regioni, in questo caso una confederazione leghista con Lega Nord, Lega Centro e Lega Sud per tenere insieme capra e cavoli, e potrebbe essere questa una soluzione di compromesso, Giancarlo Giorgetti non si è ancora espresso. È difficile che Giorgetti si esprima in maniera chiara, lo sappiamo. C'è da dire che Giorgetti, anche quando era ministro del governo Draghi, metteva sempre in primo piano il suo essere leghista prima che essere ministro. Giorgetti è un leghista vero, ci tiene davvero al partito, al movimento, e quindi prima di dire qualcosa in maniera chiara ci pensa e ci ripensa a quale può essere il bene del suo partito. Vedremo cosa farà. Io penso che una sua parola rischia davvero di spostare gli equilibri da una parte o dall'altra.
Grazie Alessandro, poi se ci sono commenti, altre stoccate, magari ci aggiorniamo
dopo il giornale radio.
Grazie,
a dopo,
buon lavoro. Ciao. Grazie. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. Andiamo a Bristol e parliamo di Sumud, perché Sumud c'è ancora, e poi la raccontiamo anche di questa flottiglia che parte per l'Albania. Andiamo a Bristol, l'intervista a Frank Romano, attivista a bordo della Kate, barca partita da Bristol 2 giorni fa con a bordo 12 persone diretta a Gaza. La missione e della Freedom Flotilla Coalition. Frank ha partecipato a diverse altre missioni simili nei mesi scorsi. Sono partiti chiedendogli, Virginia Platini gli ha chiesto prima di tutto di raccontare questa missione, la missione della Kate.
Ho partecipato all'ultima missione della Global Summit Flotilla a Gaza gli attivisti sono stati sottoposti a violenze da parte degli agenti israeliani. Dopo l'intercettazione siamo stati picchiati, torturati, lasciati morire di fame, alcuni violentati. Allora un mio amico ha chiesto, allora qual è il senso di andarci? Io ho risposto, per sensibilizzare le persone sulla lotta del popolo palestinese durante un genocidio in piena regola. Il mio amico ha replicato, ma sappiamo tutto. E io ho risposto, è vero, quest'anno la missione della Global Smart Frontier, in cui ho partecipato, sono stati un gran successo. Quando siamo partiti di Barcellona in barco diretto a Gaza, il 15 aprile la stampa mondiale parlava al malapena sulla Palestina che della Global Smart Frontier. Quando siamo arrivati in Sicilia, circa 5 giorni dopo, il mondo si è nuovamente concentrato sul genocidio di Gaza. Grazie alle attività della flottiglia con i media e ad altre iniziative pro-palestinese. E ci siamo resi conto che l'estrema violenza del comando israeliani indicava che erano preoccupati per l'effetto della flottiglia, eccetera. Questo è un segno di successo contro Israele e suoi complici che commettono crimini di guerra contro i palestinesi. Era evidente allora che Israele intendeva dissuadere la Global Smart Frontier, il Freedom Frontier Coalition e le Mille Madeleine dal tentare mai più di rompere il blocco illegale israeliano di Gaza. Purtroppo ho appreso di recente, e questo arriviamo adesso a Irlanda, ho appreso di recente che la Global Smart Frontier non intende organizzare altre flottiglie a Gaza quest'anno. Tuttavia, se non organizzeremo una flottiglia a Gaza quest'estate, a causa delle turbulenze del mare Mediterraneo, soprattutto dopo settembre, saremo costretti ad aspettare fino alla primavera del 2026 per rompere l'assedio. Però il genocidio a Gaza continua, quindi dobbiamo continuare a tentare di rompere l'assedio di Gaza. Inoltre, credo che non inviamo imbarcazioni a Gaza quest'estate, manderemo un messaggio alle autorità israeliane dicendo loro che grazie a intensificarsi della violenza sono riusciti a dissuaderci dal tentare di rompere la sedia di Gaza. Per fortuna, e questo arriviamo a che la Freedom Patriot Coalition e io abbiamo deciso non aspettare fino al 2026 per rompere la sedia di Gaza. Anzi, non ci tiriamo indietro e fruttiamo di farci intimidare della violenza israeliana. Il successo ottenuto del mobilitare il mondo con l'aiuto del media con il trattamento israeliano dei palestinesi significa che non possiamo fermarci ora. Allora siamo partiti da Bristol 2 giorni fa nel mare molto turbolente, molto forte. Adesso arriviamo a Irlanda, stiamo preparando a andare a Sicilia, passiamo per molti porti di Francia, Spagna, Italia, prima di andare a Sicilia e dopo riuniamo con il barco che si chiama Handala. E andiamo tutti e due a Gaza di Sicilia, se Dio vuole.
Frank Romano sulla Kate diretto verso Gaza, Bristol, Gaza. Ci sono alcuni attivisti che sono partiti, anzi hanno portato aiuti a Cuba e questa sera 3 imbarcazioni salperanno dal porto di Brindisi verso l'Albania, verso l'isola di Sazan, dove si uniranno alla rivoluzione dei fenicotteri, questa mobilitazione popolare che da circa 3 mesi si sta opponendo ai progetti immobiliari della famiglia Trump sulla costa meridionale del paese. Questa mattina in Summertime Martina Stefanoni ha intervistato Dayton Begay, consigliere comunale di Bologna, che a bordo di una di queste imbarcazioni. Sentiamolo.
Diciamo che è una iniziativa di lotta e di solidarietà tra le due sponde, nella quale parteciperanno attivisti, ma anche i figli, in qualche modo, di coloro che sono venuti con i barconi, con i pescherecci, a partire dai primi mesi del 1991, perché è vero che la Vlora è stata ad agosto, ma poi le partenze sono state le prime partenze del marzo del 91, e in questo viaggio ci saranno i figli di coloro che sono arrivati con la Vlora e in quei mesi lì, ecco, che erano figli che erano piccoli oppure che sono nati dopo e quindi sono nati in Italia.
E qual è il collegamento tra quella barca e quella di oggi?
Beh, diciamo che oggi la diaspora albanese ha una grande consapevolezza anche generazionale, in qualche modo una elaborazione politica di quello che sta succedendo, e quindi la rivoluzione dei fenicotteri connessa in qualche modo alle lotte che ci sono anche in Puglia contro le cementificazioni della spiaggia, la speculazione e in generale anche quello che fa la Global Summit Flotilla, che è quello di naturalmente cercare di accendere le luci contro il genocidio, hanno una connessione che è quella di lottare contro gli oligarchi che cercano di speculare e anche colonizzare i territori, e tra questi appunto c'è la famiglia Trump sicuramente, e Jared Kushner, che è un grande sostenitore di Israele ed è uno che ha grandi interessi anche immobiliari e finanziari attraverso le sue società proprio con Israele.
Eh sì, infatti diciamo Gaza e l'Albania sembrano due storie che non c'entrano niente l'una con l'altra, ma appunto come ci dicevi probabilmente non è proprio così, sono un po' anche figlie nel senso i risultati di quello che sta succedendo in uno e nell'altro luogo sono figli un po' della stessa visione del mondo.
Assolutamente, assolutamente sì. Naturalmente questo, l'eco della rivoluzione dei fenicotteri è dovuto anche al fatto che c'è la famiglia Trump dietro questi progetti, però voglio anche ricordare il fatto che la lotta è contro tutti gli oligarchi, anche contro gli oligarchi albanesi, contro il sistema politico economico che in questo momento opprime il popolo albanese, e credo che questo sia stato un grande insegnamento per tutto il mondo, e può esserlo anche per l'Italia, per le lotte italiane, e stiamo vedendo anche in Sardegna quello che sta succedendo da settimane, anche quella è un'analogia, credo.
Dicevi le proteste partite come protesta al progetto di Jared Kushner, allargate poi a una vera e propria lotta antigovernativa. Tu sei stato anche a Tirana in questi mesi, hai partecipato alle proteste. Come si sta evolvendo quel movimento? A che punto è?
Beh, oggi è l'82esimo giorno consecutivo. Le proteste non si sono mai fermate, quindi anche nel mese di agosto, che è un mese complicato ovviamente per poter proseguire una mobilitazione che tutte le sere comunque esprime una manifestazione serale, questa cosa ha tenuto. Il governo non ci scommetteva, sta continuando a muovere in qualche modo degli attacchi ibridi contro il movimento, perché si infiltra nelle chat dei manifestanti, escono fuori nei siti di cosiddetta informazione, che poi sono siti filogovernativi, le storie degli attivisti, di chi parla al microfono, le foto, i numeri di telefono addirittura degli attivisti in Albania, ma anche quelli della diaspora. E queste sono tutte forme ovviamente di repressione e intimidazione che però non sono riuscite, ecco, a fermare il movimento, e c'è da dire che gli effetti comunque anche concreti ci sono stati, al momento in cui, nonostante Rama sostenga che andrà avanti con questi progetti relativi alla laguna di Svernez e l'isola di Sazan, in realtà le cose sono piuttosto ferme, anche perché la protesta ha solo al Parlamento europeo e alla Commissione europea, che hanno chiesto poi all'Albania di modificare la legge sulle aree protette, e quindi dei risultati in qualche modo o dei rallentamenti ci sono stati, ecco, quindi la protesta ha avuto un effetto. La scommessa è che a settembre, anche con la ripresa dei lavori del Parlamento albanese, poi tutto possa riprendere ancora più maggior vigore.
E comunque i manifestanti non si sono mai fermati neanche durante questo periodo estivo?
Assolutamente, tutte le sere sono scesi in piazza, non solo a Tirana, che è poi naturalmente il luogo della protesta principale serale, ma anche nelle altre città sono continuate le mobilitazioni.
E che clima si respira in Albania in questo periodo? C'è proprio un'idea di un sentore di rivoluzione?
Ma io penso che la rottura sociale e politica sia molto profonda, nel senso che chi ha partecipato a un movimento di massa così continuativo difficilmente potrà tornarsene in qualche modo all'apatia, alla normalità. Io credo che Edi Rama lo sa benissimo, che si è rotto qualcosa in Albania, la fiducia nei suoi confronti, la fiducia nel fatto che in qualche modo si debbono tutti affidare a lui ciecamente per essere portati nell'Unione Europea. Invece anche ieri sera in piazza, allo striscione, ogni sera cambiano i messaggi che utilizzano nella piazza. Ieri il messaggio era cemento o Unione Europea. Funziona in albanese perché PE o beton, che è il cemento, quindi era stato un gioco di parole, mm-hmm. però per dire che non è un movimento poi in effetti anti-europeista, anzi uno degli slogan è Europa sì senza Rama.
Certo.
Io credo che questo la dica lunga, ecco, sul fatto che comunque la gente sia stanca in un certo modo di fare e attacca tutto un sistema politico, perché voglio ricordare anche che non è solo Rama l'obiettivo, ma anche Sali Berisha. Perché lo slogan è Rama Bud, Berisha Bud, che significa Rama in galera, Berisha in galera, quindi copre diciamo, i principali partiti di maggioranza e opposizione del Parlamento.
Sì, perché questo succede poi quando è proprio il sistema corrotto e non è solo una questione di partiti, che a quel punto perdono anche un po' di significato. Un'ultima cosa, adesso qual è il programma di oggi, insomma dei prossimi giorni, nel senso quando avete in mente di arrivare, cosa farete una volta arrivati in Albania?
Allora, alle 11 di oggi c'è una conferenza stampa, alle 18 c'è un evento musicale, artistico con degli interventi lì al porto di Brindisi, alle 22 è prevista la partenza, la navigazione sarà di 14-16 ore, domani arriveremo a Vlora, Valona in italiano, dove ci uniremo ad una protesta a Vlora, una protesta serale. Mentre il giorno dopo saremo a Svernezza, alla laguna, dove poi in effetti dove tutto è cominciato, la scintilla della rivoluzione, diciamo così, che è la spiaggia dove erano entrati i bulldozer, dove hanno installato il filo spinato, e lì ci sarà un altro evento artistico, politico, con degli interventi, con un pranzo sociale, quindi sarà quello un momento di massima visibilità, e poi ci sarà anche un'iniziativa all'isola di Sazzano. Quindi questo è un po' il programma. Alla fine di tutto ci uniremo sabato sera alle proteste a Tirana, che è la classica, diciamo così, manifestazione a Tirana. Sì, sì.
La Global Suo Mood verso l'Albania era Detion Begai, consigliere comunale di Bologna, questa mattina a Summertime, intervistato da Martina Stefanoni. Alle 19.30 il giornale di Popolare Network, poi subito dopo la seconda parte di Pop Sera.
State ascoltando Radio Popolare.
Hello, 19:46 minuti, eccoci alla seconda parte di Pop Sera. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, and whispers. Ci siamo sentiti alle ore 19, caro Alessandro.
50 minuti dopo ci risentiamo perché...
È il secondo tempo.
Secondo tempo, esatto. È perché l'incontro, la presentazione del libro di Massimiliano Romeo alla Versiliana si è concluso come ci potevamo aspettare, come se quasi fosse servita un'ulteriore conferma che ormai dentro alla Lega è guerra aperta. Beh, l'abbiamo avuta. Sul palco c'erano Massimiliano Romeo e Attilio Fontana e sono andati all'attacco. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione, ha detto Romeo, indicando anche quale, a suo avviso, a loro avviso, la soluzione potrebbe essere. Una gestione collegiale del partito, con un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia, lo dicevamo già prima. Per far cosa? Per riportare la Lega alle origini, la vicinanza sui territori e rilanciare in qualche modo la questione settentrionale. Ma soprattutto, ha detto Romeo, smetterla di inseguire chi a destra c'è già, o storicamente Giorgia Meloni, o come novità nel panorama politico italiano Roberto Vannacci. Non è poco, effettivamente, perché se pensiamo alla Lega degli ultimi 9 anni, dal 2017, quando Salvini ha lanciato ufficialmente il progetto di Lega Nazionale, tutte le sue scelte sono andate in direzione contraria, fino appunto all'imbarcare Roberto Vannacci, fino a farlo diventare vice segretario e poi essere tradito in qualche modo da Vannacci, che se n'è andato. Quindi non è facilissimo, anche perché Salvini dice che lui lavora come sempre per tenere unita la Lega. Non alza i toni, ma manda avanti i suoi fedelissimi. Oggi Borghi, che è un uomo vicinissimo a Salvini, ha detto chiaramente che i cosiddetti ribelli nordisti stanno facendo tutto questo casino solo per conservare le loro poltrone. Come faranno a conservare le loro poltrone non è dato sapere, con i sondaggi che danno la Lega molto bassa, la possibilità che passi il Melonellum, la riforma della legge elettorale che cancella i collegi uninominali, per la Lega è un disastro, davvero oggi...
Perché aveva vinto grazie...
Oggi su qualche giornale c'era questo conteggio, nel 2022 i 2/3 di deputati e senatori della Lega sono stati eletti grazie ai collegi uninominali. Quindi l'unica possibilità di avere dei posti sicuri è che vengano messi uomini dei leghisti nel listone, quello che ci dovrebbe essere, che si piglia il premio di maggioranza. Però lì c'è un problema. Giorgia Meloni deve distribuire quei posti, tra virgolette, sicuri, poi c'è da vedere se vincono le elezioni comunque, tra i vari partiti della coalizione in base al peso elettorale. E se i sondaggi dicono quello che dicono, difficilmente... la Lega potrà avere molti posti, quindi c'è questo problema, ma questo è un problema che si ripercuoterà adesso ai primi di settembre alla riapertura del Parlamento, quando tornerà in discussione la legge elettorale. Problemi di tutta la coalizione del centrodestra questa. Stando alla Lega, devo dire che se gli uni chiedono determinate cose, gli altri replicano dicendo che volete spaccare il partito, lo fate solo per conservare le poltrone, trovare una soluzione di compromesso non sarà di sicuro facile. Ci sono due persone, lo dicevamo anche prima, due big della Lega della prima ora, e anche contano moltissimo ancora adesso, che se ne stanno defilati, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti. Calderoli sta già lavorando a questo nuovo statuto che a suo avviso potrebbe tenere insieme da un lato le istanze nordiste e dall'altro quella vocazione nazionalista salviniana. Bisognerà vedere se verrà accettata questa cosa. Il secondo, Giancarlo Giorgetti, come sempre defilato, parla solo di economia, delle scelte, lacrime e sangue che sarà costretto a fare. Ricordiamo che poi c'è la legge di bilancio da andare ad approvare, saranno veramente problemi grossi per tutta la coalizione di maggioranza. Quindi dice che sta lavorando a quello, se ne sta defilato. A mio avviso, come sempre, sta aspettando il momento buono per far pesare la sua posizione, perché davvero Giorgetti potrebbe essere l'ago della bilancia, far pendere da una parte o dall'altra, o a una terza soluzione, a una terza via, ossia una soluzione di compromesso, questa guerra intestina alla Lega. Quando lo farà? Bisogna capirlo, perché i tempi sono stretti. Romeo e Fontana hanno detto, prima di Pontida serve una soluzione, altrimenti esplode tutto. Quindi questo è il quadro.
Fontana ha detto qualcosa in particolare, qualcosa in più rispetto all'intervista sul Corriere?
Ma no, in realtà di fatto
ha ribadito
quello. No, l'aggiunta è stata che loro hanno già scritto a Salvini, gli hanno detto incontriamoci prima di Pontida, e stanno aspettando una risposta. Ecco, forse la novità è quella, il fatto che sono pronti a sedersi a un tavolo, quindi in qualche modo una volontà di arrivare ad un accordo c'è, anche perché storicamente, a parte Vannacci, e per ora chi è uscito dalla Lega è politicamente morto. Ricordiamoceli tutti i fuoriusciti dalla Lega all'epoca di Bossi, ma anche dopo, in questo lungo regno, perché sono ormai 13 anni di Salvini. Quindi non è così facile effettivamente andarsene. L'idea di costruire questa associazione che stanno preparando i nordisti potrebbe essere una soluzione. Un'associazione cos'è se non una corrente all'interno della Lega? La Lega di Bossi non ha mai voluto correnti, c'erano le espulsioni. Vannacci aveva creato l'associazione Il Mondo al Contrario. Il paradosso è che questi che all'epoca gridavano contro l'associazione vannacciana, non può, deve scegliere se stare di qua o di là, in questo momento si stanno riproponendo in qualche modo lo stesso schema. Quindi vedremo un po' come e se verrà accettata la creazione di questa associazione barra corrente.
Ultima domanda, Alessandro, Salvini rimarrà in silenzio? Perché comunque il rumore è assordante.
È un boato. Ah. Beh, come ti dicevo, Salvini in questo momento parla, perché va comunque a iniziative pubbliche e non può star zitto di fronte ai giornalisti, alle persone che gli fanno domande su cosa sta succedendo. Però ti dicevo, non sta tenendo un tono abbastanza basso, sta continuando a dire che in prima fila per lui c'è il bene e l'unità della Lega e basta, cosa che ripete da sempre in realtà. e però sono i suoi uomini e le sue donne che si stanno scatenando, quindi diciamo che usa un doppio binario. Lui personalmente finge di essere tranquillo, di lavorare come sempre per il bene della Lega, dall'altra aizza i suoi per andare contro.
Grazie e ci aggiorniamo domani.
Vediamo. A domani, sì, sì. Grazie. Ciao.
Ciao, ciao, grazie. Radio Popolare, 3:20. Abbiamo in collegamento Andrea Di Stefano. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
Ciao, buonasera. Allora, piacerebbe fare un approfondimento su questa partita, intesa San Paolo, MPS, la banca BPM, Banca Generali. Oggi c'è stato il CDA del Monte Paschi di Siena, la decisione mi sembra non ci sono dubbi sulle intenzioni di MPS, quello di andare avanti, di respingere l'OPA di Intesa. Intanto ti chiedo qualche chiarimento, perché non è una materia facile per, diciamo, per tutti noi che non ci occupiamo di finanza, di banche, ecco.
Sì, allora cerchiamo di ricostruire un attimo di cosa stiamo parlando. A un certo punto Intesa San Paolo, in questo tentativo, diciamo, di ristabilire un po' gli ordini di grandezza nel settore bancario, ha fatto un'offerta molto importante di scambio di proprie azioni con azione del Monte dei Paschi di Siena, con l'obiettivo di produrre di fatto una fusione per incorporazione del Monte dei Paschi di Siena e quindi anche della sua nuova controllata Mediobanca all'interno di Intesa. Per effetto delle normative antitrust, siccome Intesa è già una banca molto grande, l'operazione prevede che poi vengano ceduti 635 sportelli dello stesso Monte dei Paschi al gruppo Unipol, che è operativo con una banca che si chiama Banca Popolare dell'Emilia Romagna. L'amministratore delegato dei Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, da sempre non può che vedere in modo negativo questa offerta di Intesa San Paolo, che gli farebbe di fatto perdere il posto qualora andasse in porto, proprio lui che ha fatto di tutto per rimanere saldamente alla guida dell'Istituto Senese, nonostante Francesco Gaetano Caltagirone, quando c'è stata l'assemblea del Monte dei Paschi, volesse sostituirlo. Quindi ha escogitato una nuova operazione, perché non si può limitarsi a opporre all'offerta di Intesa San Paolo, e cioè ha escogitato un'operazione che prevede che il Monte dei Paschi di Siena faccia anch'essa, e prima di quella di Intesa, un'offerta pubblica di scambio su tutte le azioni del Banco Popolare di Milano e su tutte le azioni della Banca Generali, che non è una banca con sportelli, è una banca che viene definita di wealth management, cioè una banca che gestisce patrimoni. Per fare queste operazioni Lovaglio offre, oltre allo scambio delle azioni, anche denaro in contante, quindi per essere più allettante dell'offerta di Intesa, per fare questo è costretto comunque a fare un aumento di capitale della stessa Monte dei Paschi, e propone di farlo cedendo una quota pari al 4% dell'attuale portafoglio delle generali, che è nelle mani di Mediobanca, che è il primo azionista nelle generali assicurazioni e detiene il 13,2%.
Ecco Andrea, per capirci, questo piano d'attacco espansivo è diventare così grande che per scoraggiare la Banca Intesa?
Per impedire a Banca Intesa di portare a termine l'operazione, perché cambierebbe il perimetro. A quel punto il nuovo gruppo bancario sarebbe un gruppo bancario molto grande, inferiore a Unicredit e Intesa San Paolo, ma sicuramente il terzo polo bancario italiano.
Che cosa farà Intesa a questo punto?
Potrebbe scegliere di aumentare la propria offerta, cosa che finora ha sempre rifiutato, cioè inserire per esempio una parte in contanti, oppure potrebbe limitarsi a cercare di far fallire l'operazione di Lovaglio, visto che ci sono diversi soggetti, diversi azionisti che non sono favorevoli. In primis il Crédit Agricole, che è il primo azionista del Banco BPM, e poi anche alcuni dei vecchi compagni di cordata dello stesso Lovaglio, che in questo momento, come si è visto anche nel CDA, non gradiscono le operazioni dell'attuale amministratore delegato. Mi riferisco a Francesco Gaetano Caltagirone, che ha anche molti buoni auspici nei dintorni di Palazzo Chigi.
Ecco, a proposito, è un'operazione soltanto finanziaria o c'è della politica? Di solito quando c'è Siena c'è sempre qualcosa che gira attorno.
Allora, inevitabilmente c'è della politica, perché il Monte dei Paschi nelle mani, gli sportelli del Monte dei Paschi nelle mani di Unipol probabilmente non è un'operazione molto gradita, essendo Unipol una compagnia assicurativa controllata dalle Coop e quindi considerata, secondo me, in modo un po' come dire, facile, come un soggetto finanziario legato al mondo del Partito Democratico. In realtà anche il Partito Democratico è più favorevole a che il Monte dei Paschi continui la sua strada in modo autonomo e non venga inglobato né in Unipol né in Banca Intesa. C'è da domandarsi in realtà perché la politica abbia innescato questo meccanismo, diciamo, un po' fuori controllo, visto che il Monte dei Paschi era di fatto una banca controllata dallo Stato. Forse avrebbe potuto governare in modo diverso l'insieme di queste operazioni, invece che vendere le quote del Monte dei Paschi, favorendo Caltagirone in particolare e anche la famiglia Del Vecchio, con un'operazione che, lo ricordo, è sotto i riflettori della stessa Procura della Repubblica di Milano.
Ecco Andrea, io ho visto subito dopo questo, diciamo, queste due o tre righe del CDA, le borse non hanno avuto grandi sussulti, una reazione, diciamo, importante, no? O sbaglio?
Ma questo è abbastanza normale, perché i contorni dell'operazione vanno compresi. Per esempio, si dice che c'è questa parte in contanti che farebbe parte dell'offerta del Monte dei Paschi di Siena, ma se non viene quantificato in termini tecnici a quanto ammonta questa parte in contanti dell'offerta, è evidente che gli operatori finanziari rimangono un po' in attesa di capire tutti i dettagli prima di decidere se l'operazione è un'operazione interessante o meno. Tra l'altro c'è un'implicazione, secondo me, che non va sottovalutata, cioè che questa operazione potrebbe rimettere in discussione il futuro delle stesse assicurazioni generali, e questo potrebbe avere invece delle implicazioni anche per la politica non indifferenti, cosa di cui adesso si parla poco, ma che evidentemente potrebbe venire fuori subito dietro l'angolo.
Ultima domanda, Andrea, queste sono soltanto operazioni in Italia o c'è qualcosa che c'è un po' di, diciamo, di movimento anche a livello europeo?
c'è sicuramente grande movimento anche a livello europeo. Ricordiamo che l'Italia è stata terreno di caccia delle banche francesi in modo particolare, e la stessa Unicredit, che non è certo una banca solo italiana, sta portando avanti una difficile, ma probabilmente ormai vittoriosa operazione per conquistare Commerzbank, cioè la seconda banca tedesca. Quindi questo è un fenomeno che ha come minimo una dimensione continentale, anche perché gli istituti di credito europei sono mediamente più piccoli di quelli statunitensi, e nel gioco, diciamo, finanziario internazionale, ovviamente questo tema delle dimensioni è un tema prioritario per produrre soprattutto profitti finanziari, più che dalle attività tradizionali, insomma, del sistema del credito, che dovrebbe essere quello di erogare denaro per famiglie e imprese.
Bene, quindi nei prossimi giorni sapremo se ci sarà un terzo polo oppure intesa un po' più grossa.
Sì, probabilmente anche più di qualche giorno.
Credo
che questa vicenda terrà banco almeno per tutto l'autunno, insomma.
Bene, bene. Grazie Andrea. Buona serata.
Ci mancherebbe. Ciao, grazie. Buona serata.
Ciao, grazie. Questo è il singolo appena uscito dei Fontaines D.C. Fountain DC. Torniamo in Palestina, in Cisgiordania. Continua da più di 10 giorni l'assedio del villaggio di Kusra. Ieri abbiamo fatto sentire la testimonianza di un abitante palestinese di Kusra che non è coinvolto in questo assedio dei coloni a delle case abitate dai palestinesi. Ricordiamo che una delle famiglie, delle due famiglie assediate, è quella di Louis Reedy, un cittadino statunitense nato e cresciuto a Kusra, emigrato anni fa negli Stati Uniti e nell'Ohio, dove fa l'imprenditore. Martina Stefanoni lo ha intervistato, anche perché lui ha una storia abbastanza diciamo interessante. Quando gli attacchi nei giorni scorsi si sono intensificati, Reedy ha chiesto al fratello di andare a sorvegliare la sua casa, poi ha cominciato l'assedio, il fratello e la sua famiglia sono rimasti bloccati. Lunedì ha deciso di partire ed è arrivato a Kusra. Da allora vive in una delle due case sotto assedio. Ecco la sua testimonianza.
Ora lei si trova nella sua casa che di fatto è sotto assedio da parte dei coloni e dell'esercito, è così?
È corretto, sono ufficialmente sotto assedio, ho raggiunto la mia famiglia, loro lo sono da 11 giorni, così come il vicino Youssef e la sua famiglia, sua madre, suo fratello, sua sorella, lo siamo noi tutti. Tre case si trovano sotto l'assedio dell'esercito israeliano e l'IDF dice di essere qui per allontanare i coloni, ma non è quello che stiamo vedendo. Vediamo i coloni tutti i giorni, solo 10 minuti fa un colono era davanti a casa mia.
And actually, just 10 minutes ago, a settler was in front of my house.
E cosa ha fatto?
Puoi non crederci, ma ha portato con lui un giornalista per cercare di documentare cosa sta succedendo. E quello che ha detto a me che gridava ai soldati di allontanare il colono perché è un terrorista, è che no, non lo è. Il giornalista mi ha detto, sono dell'Ohio. Beh, se sei dell'Ohio, gli ho risposto io. Il nostro ambasciatore lo ha appena chiamato terrorista. E lui non mi ha risposto, è assurdo. Mi ha chiesto, posso parlarti? Gli ho detto, assolutamente no, non mi fido di te. Sei arrivato con un terrorista, come posso fidarmi?
Ma voi come riuscite a recuperare il cibo, l'acqua, insomma, quello di cui avete bisogno da dentro la casa assediata?
Sinceramente è il mio secondo giorno qui, non ci sono provviste, a nessuno è permesso di avvicinarsi. Il cibo e l'acqua ci sono stati dati dalle Nazioni Unite, credo. Abbiamo l'acqua, vedo diverse confezioni, ma non così tanto cibo. Ne abbiamo un po', ma si tratta di alimenti di base in scatola e poco altro. Personalmente vorrei comprarmi il cibo da solo, non ho bisogno che qualcuno me lo porti. Dovrei poter entrare e uscire liberamente da casa mia, andare a comprare il mio cibo. Perché deve essere qualcun altro a portarmelo? Se l'IDF dice siamo qui per proteggervi, va bene, allora perché non mi permettete di muovermi liberamente? Dovrei poter andare e tornare e chiunque dovrebbe poter venire a trovarmi.
Ok, why you not allowing me to go freely? I can go and come back and anyone can visit me, why not?
Lei quando ha lasciato l'Ohio?
Ho lasciato l'Ohio domenica verso le 13 e sono arrivato qui il giorno successivo, lunedì. Sono atterrato alle 15:30. Credo di essere riuscito ad arrivare a casa mia verso le 20:30. Dopo molte ore di telefonate e di coordinamento con il DCO, l'ufficio di coordinamento distrettuale israeliano, hanno dovuto scortarmi fino a casa.
Quindi ha lasciato l'Ohio, dove ha la sua vita, una vita anche piuttosto agiata, per andare lì in Palestina, a Kusra, in una situazione che è ai limiti dell'assurdo. Come, perché ha deciso di fare questo?
Assolutamente, vivo in una casa di lusso, ho auto di lusso, è un'attività che va molto bene, avevo molti dipendenti da gestire, ho lasciato mia moglie, ho lasciato le mie figlie, sono terrorizzate, temono per la mia incolumità, ma sentivo che fosse davvero importante venire qui, sostenere mio fratello e suo figlio e proteggere la mia casa, perché siamo arrivati al punto che i coloni sono ormai a pochi metri dal prenderne possesso. Guardare tutto quello che stava succedendo in diretta mi provocava moltissimo stress, non riuscivo a dormire, quindi preferisco essere qui con lui, sotto assedio. Probabilmente mi fa stare meglio che assistere a tutto questo da più di 9.000 km di distanza.
Lei è un cittadino americano, quindi volevo chiederle come si sente rispetto alla posizione degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti il governo statunitense le sta offrendo della protezione, è in contatto con l'amministrazione, con altre autorità?
Sì, ho contattato l'ambasciata degli Stati Uniti e anche un rappresentante locale al Congresso. Mi hanno detto che stanno lavorando sulla situazione e che stanno cercando di aiutarmi. Non ho ricevuto alcuna conferma né ho visto alcun cambiamento concreto sul campo. Ho sentito Mike Huckabee, il nostro ambasciatore, dire ieri sera che sta prendendo la questione più seriamente perché sono un cittadino americano. Lo apprezzo molto, ma non mi servirà a nulla se la mia situazione non cambia. Se sono ancora sotto assedio e l'IDF non fa nulla nei confronti dei coloni, tutto questo non mi è di alcun aiuto.
E ora cosa pensa di fare? Quanto tempo pensa di rimanere a Kusra?
Rimarrò qui finché non sentirò che la mia casa è al sicuro e protetta. Vivo ora per ora, giorno per giorno. In questo momento qui ci sono molte incertezze.
I suoi familiari che sono in casa con lei come stanno vivendo questa situazione?
Sono stanchi e temono per la propria incolumità. In questo momento tutti hanno paura per la propria sicurezza. Sono sotto assedio da 11 giorni, ma la situazione non è iniziata 11 giorni fa. Hanno a che fare con i coloni ormai da mesi. Mio fratello si è trasferito qui alla fine di marzo, quindi sono ormai 4 o 5 mesi che va avanti questa lotta con i coloni. È stato aggredito più volte mentre si trovava in casa, gli hanno lanciato pietre, hanno vandalizzato la casa, rotto le luci, danneggiato i cancelli. Per lui è stato un incubo, non riescono a dormire la notte. Qualcuno infatti deve restare sveglio per tutta la notte, quindi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, devono continuare a sorvegliare quello che succede.
Avete sentito lui, Reedy, cittadino statunitense, nato e cresciuto a Kusra, immigrato nell'Ohio, ed è tornato a casa per difendere la propria casa dall'assedio dei coloni. Intervista andata questa mattina in Summertime, a cura di Martina Stefanoni. I see myself, I see a lived in face. If one that's in search of... Andiamo in musica fino alla fine di questa puntata di Pop Sera. All this valley is my gaping heart. The thunder splits the sky apart. Should live in this space, precious momentary grace, a new year of grace. Oh, my love, it's easy to forget all of the love we have known. Tell me secrets that I never knew, and it pulls me close to you. Love hides itself in the weirdest place, emerging with grace, a new year of grace. Thank you.
the love we have known. Oh, my love, now please do not forget all of the years we have known. The distant still the one I think I know. Love hides itself in the weirdest place, emerging with grace, with steps to retrace in a new year of grace.
Era Ben Watt, la metà di Everything But The Girl.
Tutto questo tempo a chiedermi cos'è che non...
L'altra metà è Tracy Thorn.
Tutti questi anni a chiedermi se vado veramente bene così, come sono così. Così un giorno ho scritto su un quaderno: io farò sognare il mondo con la musica. Non molto tempo dopo, quando mi bastava fare un salto per raggiungere la felicità. E la verità è che ho aspettato a lungo qualcosa che invece di guardare il sole sorgere. Questo è sempre stato un modo per fermare il tempo e la velocità, i passi svelti della gente, la disattenzione, le parole dette senza umiltà e senza cuore. Così, solo per far rumore. Ho aspettato a lungo qualcosa che non c'è. Invece di guardare il sole sorgere. Che non c'è.
Prima parlavo di Ben Watt, detto che la metà degli Everything But The Girl, l'altra metà è Tracy Thorn, qui con i Massive Attack con Protection. Protezioni per tutti, per i bambini di Gaza, ad esempio. E su Protection, un caro saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Pop Sera torna domani alle 18.30.
You and I.